Le osservazioni brevi che faccio si aggiungono a quelle formulate adesso dal professor Rumi e in qualche modo cercano di estendere queste sue osservazioni a quel livello che lui ha detto ecclesiale o ecclesiastico. Io voglio partire da una frase di questa bellissima raccolta di testi di Don Gnocchi, perché mi sembra l'unico punto di partenza per entrare dentro questo livello ecclesiale. L'amore è infatti la forza vitale dell'umanità, che tende a realizzare per mezzo dell'individuo la propria indefinita ricchezza e completezza, a manifestare nella diversità del tipo umano tutte le sue virtualità latenti ed esprimersi completamente in tutto il suo potenziale di vita umana. L'individuo è il portatore e il collaboratore cosciente della volontà della specie e in premio della sua prestazione è innalzato fino a coincidere nell'atto d'amore con l'umanità stessa, in quanto diventa fonte e principio di umanità. Credo che sia una frase che esprime al massimo questa personalità creativa, questa personalità che crea, che sa sviluppare, che ha avuto l'avventura, la possibilità di sviluppare tutta quella potenzialità di cui era ricco, ma anche tutti i condizionamenti di cui era fatto il suo temperamento, che in certi aspetti non era propriamente felicissimo, ecco, di esprimere in capacità creativa una potenzialità che tutti hanno, ma che nella maggior parte delle situazioni rimane latente. Si potrebbe dire che proprio perché è stato un prete o un grande prete, lo è stato perché è stato un grande uomo. E il prete, è grande prete se è un grande uomo. Perché il cristianesimo è la risposta, come ci ha insegnato Don Giussani ripetendo tante volte in Nibur, è la risposta a una domanda. Se non c'è la domanda della vita, se non c'è la grandezza umana come passione di conoscenza, di amore, anche il ruolo, anche l'istituzione sacramentale non crea ciò che non c'è nella natura. Quindi una grande personalità, una personalità che avvinceva anche se non era presente. Io sono entrato in gioventù studentesca nei primi mesi del 1957, quando anagraficamente Don Carlo Gnocchi era già morto da qualche mese. Io ho respirato per qualche anno, abbiamo respirato per qualche anno la sua presenza, perché la sua amicizia con Don Giussani ha segnato la vita di tanti miei amici che lo avevano potuto incontrare. Dunque ha trovato un educatore. Un uomo diventa una grande personalità, diventa un grande prete perché ha trovato un educatore. Don Carlo Gnocchi ha trovato come educatrice la Chiesa di Milano, indiscutibilmente. E nella Chiesa di Milano ha trovato il seminario, che certamente dai tempi, anche prima forse, ma certamente dai tempi di San Carlo Borromeo in poi, ha rappresentato come il punto emblematico, il punto sintetico. Tutta la Chiesa era espressa dal seminario. E il seminario era obiettivamente in funzione della creazione di un presbiterio in grado di incrementare e di portare avanti l'esperienza ecclesiale. Ha trovato una educazione che è stata forte perché è stata un'educazione che lo ha portato alla creazione attraverso il sacrificio. E questo è un paradosso metodologico, è un paradosso pedagogico che non si può mai evitare. Non esiste felicità, non esiste creatività, non esiste compimento se non attraverso l'assunzione reale di un sacrificio di sé che frutta appunto la maturità. Tutte le volte che si tenta l'educazione obliterando uno di questi due termini o puntando su una creatività che deve realizzarsi senza nessun condizionamento, una educazione come autoeducazione, come ha voluto il laicismo dai tempi del Risorgimento in poi, certamente, o tutte le volte che si, si punta esclusivamente sull'esperienza dell'autorità, che così diventa autoritarismo, non si forma una personalità. La personalità si forma nella dialettica insisteta ed insistente fra l'autorevolezza che chiede sacrificio, ma che ha come frutto di sacrificio la maturazione. Per esempio, nel libro che in qualche modo, come dire, integra dal punto di vista ecclesiale il vostro, quello di Don Ennio Appeciti, nel rapporto fra il Don Gnocchi e i suoi papi e i suoi arcivescovi, viene fuori una volontà di obbedienza, ma un'obbedienza sacrificata, un'obbedienza in cui Don Carlo Gnocchi ha potuto sempre dire tutto quello che desiderava, tutto quello che preferiva, accettando comunque alla fine che l'indicazione definitiva fosse quella dell'autorità. Ha trovato l'educatore attraverso, e io sono arrivato in seminario quando si celebravano forse gli ultimi momenti di questa grande tradizione educativa, una educazione fatta di compagnia, di convivenza, una convivenza nella quale l'obbedienza era appartenenza. Loro certamente più di noi, la generazione di Don Carlo Gnocchi, poi la generazione di Monsignor Manfredini o di Don Giussani o del Cardinal Bifi, e forse per ultimo anche la nostra generazione, abbiamo obbedito perché obbedivamo al Signore. Non abbiamo mai avuto neanche lontanamente il dubbio di cedere a un uomo o a un altro, ma nell'appartenere a una struttura, nell'appartenere a una disciplina, nel tentare di far proprie delle regole, quelle regole scritte e non scritte, che San Carlo aveva affidato ai suoi primi educatori, noi crescevamo nell'affezione al Signore e nella capacità di maturare la nostra personalità. È un'esperienza obiettivamente indimenticabile. Chi vi è passato, i preti che sono passati attraverso questa esperienza, hanno portato fuori nella vita una maturità umana e una capacità creativa assolutamente eccezionale. Un'appartenenza che responsabilizza. Questa è la grandezza della Chiesa. Un'appartenenza che responsabilizza. Un'obbedienza che frutta la maturità, la libertà, la capacità di intervento, la creatività, per difendere la quale creatività uno può assumersi le sue responsabilità quasi da solo, come nei momenti nodali della sua vita ha dovuto fare Don Carlo Gnocchi, non contro i suoi vescovi, ma non per mandato dei suoi vescovi, tranne per l'assistenza spirituale al Collegio Gonzaga. Una appartenenza che forma, un'appartenenza che responsabilizza. Ed è evidente che i termini di questa educazione sono già stati indicati molto limpidamente da professor Rumi. Certamente per la loro generazione la fede era cultura, la fede era capacità di giudizio, la fede era capacità di entrare dentro le situazioni e di dare un giudizio, magari riformabile nel corso stesso di un'esperienza di un certo tempo, ma inevitabile. Il clero di Milano non ha mai rifiutato di giudicare niente, come se ci fosse uno spazio della vita, una problematicità, una situazione che non fosse investita dalla certezza della fede. Queste generazioni hanno vissuto implicitamente ma radicalmente la grande certezza di Giovanni Paolo II. Una fede che non diventa cultura non è realmente accolta, pienamente vissuta, umanamente ripensata. Una fede che diventa cultura certamente attraverso il rigore della formazione teologica, prima culturale e poi teologica, attraverso una programmata apertura al mondo. Monsignor Carlo Figini, che certamente è stato anche maestro di Don Carlo Gnocchi, raccomandava a quelli che dicevano messa nell'ultimo incontro prima di lasciare il seminario due cose: dite sempre il breviario e leggete sempre almeno un quotidiano. Negli anni 25, 30, 35, 40, non adesso, che, che siamo in rapporto in tempo reale con tutte le vicende, una fede che si fa cultura, una fede dunque che non sente neanche lontanamente la tentazione di quel dualismo fra la fede e la vita, fra la fede e l'impegno culturale e sociale che Giovanni XXIII prima e la Gaudium Express poi hanno indicato come la tragedia della Chiesa del nostro tempo. Una formazione forte al giudizio, ma una formazione forte al giudizio perché è innanzitutto nel giudizio che si vive la compagnia al popolo. La compagnia al popolo che esaurisce la funzione del prete, storicamente la esaurisce, come ha già detto il professor Rumi. La compagnia al popolo è innanzitutto una compagnia nel consiglio, è una compagnia nei criteri di affronto delle questioni della vita personale, nei momenti di passaggio della vita personale, per esempio le scelte vocazionali. Don Gnocchi ha scritto un libro sulla educazione del cuore, sulla formazione dell'affettività, che secondo me i preti di oggi, soprattutto quelli più giovani di me, farebbero bene a leggere.